cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, buona giornata. Chi vi parla è Paolo Rossi. Juve in Germania e oggi parleremo anche di questo. Juve che sabato ha fatto la sua prima uscita stagionale con la Reggiana e quindi, siccome siamo all'inizio di una settimana che passeremo insieme e nella quale comunque avremo il lavoro atletico, tecnico, tattico e tutte le notizie della Germania, perché poi la settimana si andrà a concludere con l'amichevole con il Borussia Dortmund, quindi vero primo grande test contro una squadra che farà la Champions League, contro la quale ci siamo incontrati tante volte, e quindi lì faremo una verifica, tenendo conto che poi tanto per noi quanto per loro mancheranno ancora due settimane all'inizio del campionato, e in due settimane succedono tante cose. Però in ogni caso quello che credo che sia opportuno oggi dibattere insieme e anche con alcuni ospiti sono due riflessioni. La prima: che cosa è emerso dalla amichevole con la Reggiana, quindi se vi ha colpito qualcosa, se vi ha suscitato qualche sensazione, i pensieri che insomma avete avuto nel rivedere la Juve in campo, e tenendo conto appunto della parzialità ovvia che si deve dare a questi test, e quindi non vanno né enfatizzati né drammatizzati, però il calcio si discute intanto per quello che si vede sul campo, almeno dal mio punto di vista, e quindi qualche elemento secondo me c'è di interesse. E il secondo è la domanda che vi faccio, che vi ho fatto già la scorsa settimana e che vi ripropongo oggi, cioè: che cosa vi aspettate sul mercato in questa settimana? Nella scorsa non è successo praticamente nulla, ma, o meglio, è successo qualcosa in relazione al fatto che Comolli abbia definito dei parametri molto precisi su quello che bisogna fare, e quindi sul, non dico il muro che la Juve ha eretto come è stato scritto giornalisticamente, ma alcuni principi sì, cioè la Juve non svende i giocatori al di là delle necessità e al di là degli stessi desideri che possono avere loro, e il mercato si fa in entrata e in uscita appunto con una serie di operazioni che vanno finalizzate. Quella che ormai è sempre più vicina, anche se bisogna sempre aspettare l'ufficialità perché è così che è giusto che sia, è quella riguardante UEA, che dovrebbe andare a Marsiglia, però alle condizioni che evidentemente la Juve reputa soddisfacenti, che non sono quelle che erano state stabilite all'inizio, e questo già è molto molto positivo. 340-5425-324 per i vostri messaggi vocali o scritti. Abbiamo anche oggi abbastanza tempo per leggerli, e poi c'è anche la possibilità di intervenire su Twitch, dove ci seguite e possiamo dialogare insieme. Allora, vedo già che è arrivato il primo vocale, e quindi Luca in regia, andiamo a sentirlo.
Ciao Paolo, sarà che sono un ligure atipico, quindi ho già rinnovato il mio abbonamento, quindi alla faccia di chi dice che noi liguri siamo spirocci. No, non è così, però sono molto preoccupato, perché io ho Kostic, non lo vedo all'altezza di poter ricoprire quella fascia lì, e dall'altra parte, avendo ceduto UEA, non puoi pensare che solo Joao Mario possa fare quella fascia lì, e quindi due pezzi che mancano, come uno a centrocampo a sostituire uno dei due, Gurani e Locatelli, e è un esterno del tipo Sancho e Colomani che è stand by, e queste sono le mie preoccupazioni. Io credo che con quegli innesti si potrebbe respirare un'aria diversa. Se no, non ti dico di essere pessimista, ma preoccupato sì.
Allora, intanto da ligure di origini smentiamo, cioè ligure ce ne sono di tutti i tipi. Chiaramente, se la nomea esiste, Vittorio, qualche elemento di verità c'è, però per quanto riguarda l'abbonamento Allora, io non lo sono più abbonato esattamente dal 2006, perché ho iniziato a lavorare per la Juventus, e quindi avevo la possibilità di non solo vedere le partite, ma avevo l'obbligo lavorativo di commentarle, e quando sono uscito dalla Juventus ho continuato a farlo da distante, e quindi non sono abbonato, ma lo sono stato per decenni, e lo ero a prescindere dalla campagna acquisti o dalle mie convinzioni. Quindi ho avvicinato alcune stagioni con la perplessità di quello che andavo a vedere, ma anche con, mi verrebbe dire, l'impossibilità di starne lontano. E da questo punto di vista io vi dico la sensazione che ho provato, e mi colpisce che a 60 anni di essere ancora così, ma ne sono anche contento. Cioè, nonostante faccia un mestiere in cui discutiamo molto della Juve, con critiche, con osservazioni e quindi anche con razionalità, il cuore poi ha un peso, per cui quando l'altro giorno ho visto la Juve scendere in campo, alla fine voglio bene anche a giocatori che spero che se ne vadano via. Cioè, per me esiste intanto il valore della maglia, chi la indossa riceve da tifoso comunque un affetto, quindi e credo che per gli abbonati valga molto questo, li si distingue proprio rispetto a quelli che vengono definiti tifosi occasionali. L'abbonato vive la Juve nel bene e nel male, del resto è così che secondo me si vive il tifo. Poi chiaramente capisco che il costo degli abbonamenti non è banale, soprattutto la Juve ha molto pubblico che arriva da fuori, magari c'è la stagione in cui ci pensi, perché dici ma tanto qua va a finire che non vedrò nulla di buono, però è anche vero che il calcio è fatto di sorprese. Cioè, tanto per essere chiari fino in fondo, io ricordo quando abbiamo inaugurato lo stadio che il dibattito corrente fuori, ma anche dentro, molto ambiente della Juve, che era stato ben poco convinto dal precampionato passato perché non avevamo fatto delle grandissime prove con Antonio Conte, e si diceva sì, abbiamo costruito lo stadio ma la squadra non c'è ancora, e c'erano elementi di preoccupazione. In questo momento la sensazione che ha Vittorio è la sensazione di tanti, ma io l'ho detto la scorsa settimana, lo ribadisco, se la Juve rimanesse così, io personalmente non dico che firmo il quarto posto, perché non lo si dovrebbe mai fare all'inizio di una stagione, e bisogna sperare quello che vi ho già detto più volte, cioè che i giocatori che già ci sono possano migliorare, e su questo credo che si giochi molto della nostra stagione. Forse passa ancora di più da questo che dai nuovi acquisti, però anche solo numericamente Vittorio segnala un elemento assolutamente corretto, cioè se la Juve non riesce a dotarsi di altri giocatori, abbiamo dei buchi, c'è poco da fare. Io non posso immaginare che la Juve, nel senso che non abbiamo dei buchi numericamente esprimibili, perché poi ci sono delle riserve, ma per intenderci, faccio un nome su tutti: se uno dei difensori della rosa è Jalò, che ho visto nuovamente in totale imbarazzo contro la Reggiana, ma non per puntare il dito addosso, ma per ritenere che questo non è un giocatore da Juve, e ormai le prove mi sembrano che siano abbastanza sufficienti. Poi se vengo smentito, buon per noi, perché abbiamo un giocatore che non solo rimane ma che fa anche bene. E quindi ci vogliono innesti, altrimenti mi avvicinerò a questa stagione pensando che l'orizzonte debba essere quello del quarto posto, che è sempre necessario, e di qualche soddisfazione isolata. Carlo da Carpi: ciao, quello che contesta questa società è quello di vendere giocatori bravi come Miretti e Bangula oltre a Fagioli, e teniamo gli ectoplasmi come Jalò, Arthur, Kostic, Okelli o Milik per ultimo Vlahovic. Questo non lo accetto. Ma si vendono i giocatori che ti chiedono, cioè è molto semplice. Cioè, non è che io su questo veramente un po' impazzisco. Nel senso che quando la Juve, cioè, se tu un giocatore non lo vendi perché non ci riesci, vuol dire che o stai sbagliando proprio la, come dire, formula, cioè chiedi troppo per intenderci, oppure non hai offerte. Cioè, e non è che mi stupisca troppo che per alcuni non ci siano offerte, perché, o meglio, e qui si arriva poi a un nodo vero, cioè che il mix tra ingaggio che prendono perché sono giocatori della Juve, e club e potenzialità di spese che ha, quindi club non di primissima fascia, ti comporta una difficoltà l'accessione. Ma non è che sei bravo se vendi Jalò. Nel senso, sei bravo se lo vendi a una cifra superiore a quella che lui vale. Ma se Jalò è quello che abbiamo visto in questi anni, non è semplice venderlo. Non è semplice. Il problema non è che lo vendi male. Il problema è che l'hai preso male. Questo è il punto. Perché se tu vai a prendere Arthur, lasciamo perdere la quotazione con Pjanic, quel discorso lì, lo reputi un fuoriclasse, gli dai un contratto da fuoriclasse, e poi non è che sei tu incapace a venderlo, che non l'hai comprato. È una situazione che oggettivamente difficile. Quindi, se facciamo questo discorso, il discorso relativo ai giovani, Bangula l'abbiamo venduto alla fine alla sua quotazione, perché ormai purtroppo è così, tra la quota che ti danno subito, quella che poi matura con i bonus, quella che poi la percentuale che matura sulla rivendita, Bangula finirà per dare alla Juve probabilmente 15 milioni in cassa, che è la cifra giusta, perché questo è quello che diciamo attraverso le quotazioni virtuali di Transfermarkt, che è un indice molto serio ed è quello più attendibile. Quindi il concetto è non comprare giocatori che poi ti rimangono, secondo me, nel groppone, perché il mercato, se avessimo, non dico la coda, ma almeno un acquirente certo che ti dia la cifra che vale Jalò, io penso che la Juve non farebbe nessuna fatica a venderlo. Il problema è non andare a comprare certi giocatori e non dargli contratti così onerosi che poi ti rimangono sul groppone. E Miretti lo capisco che possa interessare a qualcuno, è ancora molto giovane, è un giocatore di prospettiva, magari non diventerà un fuoriclasse. Il punto è che forse non doveva neanche essere testato troppo nella prima, come primo elemento in Serie A nella Juve, ma in altri contesti, e a qualcuno interessa. E ripeto il discorso che ho fatto la scorsa settimana, ne sono ancora più convinto dopo averlo visto contro la Reggiana, e mi è pure piaciuto. Se la Juve non ci crede, questa è la forma di responsabilità che si deve prendere nell'idea della cessione. Se non ci crede, deve venderlo al massimo possibile chiunque arrivi. Se ci crede, lo deve tenere, e anzi deve cercare di valorizzarlo ulteriormente. Questo è il punto. E siccome Miretti lo abbiamo visto crescere, che era un bambino, abbiamo tutti gli elementi per decidere se va bene o non va bene. Se non va bene, chi lo vende si assumerà questa responsabilità, come è successo per altri, poi in alcuni casi pentendoci, vedi Oisen, in alcuni altri no, vedi Ealing, per dire. E questo è il punto. Non è il vendere o non vendere giocatori che appunto sono ectoplasmi, come vengono definiti dal nostro Carlo. Se sono diventati ectoplasmi, se abbiamo dato tutti quei soldi, lì è la responsabilità. Oggi non mi sento di dire è responsabile come lì non riuscire a vendere Jalò, Arthur, Kostic, Kelly o Milik o Vlahovic, che sono tutte situazioni che ha ereditato. Da adesso in poi giudicheremo quando magari non riusciremo a vendere quelli che ha comprato, facciamo esempio João Mario, se si rivela un flop, allora poi, e non riusciremo poi a venderlo successivamente, lì giudichiamo come lì. Per il resto lui ha ereditato una situazione veramente molto molto negativa. Allora, André Play 79 da Twitch: tutti si lamentano della rosa, ma se la andiamo ad analizzare è competitiva, e lo potrà essere ancora di più se torna Colo, un centrocampista importante davanti alla difesa, e Sancho. Sì, però sono tre elementi che te la cambiano la rosa, quindi oggi non possiamo dire che è competitiva per lo scudetto. Secondo me, a meno che 3-4 giocatori diventino dei top. Cosa possibile? Perché io voglio sempre ricordare il teorema Chiellini. Chi ha buona memoria mi dica nel 2006, quando giocava Chiellini nella Juve di Capello, e io lo vedevo allo stadio, e tanti di voi lo vedevano allo stadio, se avrebbe mai immaginato che sarebbe rimasto la Juve, che sarebbe diventato uno dei tre giocatori con più presenze nella storia della Juve. Anzi, io credo che forse, se non fossimo finiti in Serie B, noi Chiellini l'avremmo visto partire. Quindi bisogna sempre capire bene che le situazioni possono cambiare. Poi ci sono giocatori che, in virtù del fatto che ti hanno già dato degli anni di negatività, è giusto, è corretto, è naturale, è logico esprimere giudizi negativi e non essere ottimisti, ma come nel caso di Chiellini all'epoca o come nel caso di altri giocatori che avevano passato un anno alla Juve, magari il secondo anno lo possono sicuramente modificare e farti vedere qualcosa di diverso. Vocale!
Ciao Paolo, buona giornata, buona settimana a tutti. Ma io sono abbonato e ho rinnovato Curva Sud. Ho preso anche il pacchetto per la Champions, così a scatola chiusa, ma non importa, io l'ho fatto perché tengo la maglia, io la Juve. E poi quello che verrà, certo che spero che arrivi gente che dia qualcosa in più, che vada via Nico Gonzalez, che vada via Luiz, che con Maia si svegli, certo che lo penso anch'io, però io così, il cuore così, si parla e poi si ritorna a tornare in curva come sempre. Vediamo cosa succede. Mi è piaciuta la mossa di Comolli su EA, perché già lo stanno criticando, ma secondo me ha incassato abbastanza bene. Adesso vediamo le altre mosse, poi entro fine di agosto spero che succeda qualcosa di positivo. Fino alla fine stiamo uniti, ragazzi, stiamo uniti, che tutti ci remino contro. Chi ne è, dove stai?
Ma il problema, come ben immagini, non sono gli abbonati, che tendenzialmente poi, tra l'altro, sono sempre fedeli, già solo perché un po' per convinzione, un po' perché tutto sommato, se tu hai la prelazione cerchi di rinnovare, proprio perché se poi la perdi magari non riesci più ad abbonarti. Il tema vero è l'entusiasmo, cioè è capire, e in questo io sono molto critico nei confronti non della Juve e basta, ma di un calcio che sta diventando ingessato, lontano dalla gente, cioè, ma non per fare un discorso populista, però sinceramente, perché Juve Reggiana si deve giocare a porte chiuse? Perché l'Inter deve fare la sua prima uscita a porte chiuse? Perché le squadre non debbano aprirsi almeno d'estate, visto che poi durante l'anno non si aprono praticamente mai? E io penso che gli juventini di Torino avrebbero visto molto volentieri, non so quant'è la capienza da Continassa, ma un migliaio di persone avrebbe potuto vedersi la Juve. E penso che, tra l'altro, la presenza del pubblico avrebbe anche stimolato la squadra, e che comunque sia necessario, quando affronti un avversario, avere un pubblico. Perché è un altro tipo di calcio, un altro tipo di gioco. Insomma, l'abbiamo capito benissimo quando c'è stato il Covid, che eravamo a porte chiuse. E lo sai, un conto è fare le esercitazioni tattiche, gli allenamenti, dove posso capire che è bene che l'allenatore parli anche fuori dai denti, che i giocatori si esprimano senza problemi e anche senza telecamere. Io sono uno di quelli che ha passato anni invece a vedere gli allenamenti attraverso Juventus TV, e li producevamo, e so benissimo quanto c'era interesse del pubblico a fare quello. Però poi ho anche visto come progressivamente gli allenatori hanno chiuso, fino ad arrivare a non poter neanche riprodurre un'immagine se non registrata. Questo lo posso capire, ma quando fai una partita, secondo me il peso del pubblico, siccome poi ci sarà, è importante, e questo determina entusiasmo. Cioè, io ho un'impressione che noi dobbiamo aiutarci anche così. Dico in generale il calcio a essere così esclusivo, io credo che stia prendendo una deriva per cui tiene sempre di più lontano la gente. Magari avrai sempre più contatti social, per carità, però stai perdendo la tua natura e automaticamente perderai poi anche la tua popolarità, e lo dicono già alcuni dati di ascolto rispetto al passato e rispetto all'emergere di altri sport che pure erano esclusivi, come il tennis. Quindi il punto è, noi 24 abbiamo uno stadio che sta zitto, che è in fibrillazione, che accompagna la squadra, che è entusiasta, o no? E questo è il punto. E il calcio poi è molto naturale, e quindi io mi auguro che non solo la curva, che tradizionalmente, a parte momenti di, diciamo, incomprensione derivante da certe situazioni che sappiamo, stia zitta, ma che non che la curva, appunto, dalla curva io mi aspetto il tifo, ma mi aspetto un pubblico che cerchi di, almeno all'inizio, di sostenere la squadra e in maniera forte, convinta, a prescindere da quello che noi pensiamo di un giocatore, di un altro, dalla campagna acquisti e tutto il resto. Altrimenti diventiamo una squadra che non sarà più in grado di fare la differenza anche attraverso questo. Io sono convinto che Tudor questa cosa la sappia, cioè che sappia quanto lo stadio ti possa aiutare. Ha giocato lui nella Juve del Dele Alpi, che tante volte era un frigorifero, e qui invece bisogna cercare di, ripeto, aiutarsi anche così, perché è un elemento decisivo se vogliamo crescere. Allora, per rispondere alla tua domanda, io mi auguro che nel mercato si vada a concludere la questione Colomani e che possano arrivare magari due esterni. Detto questo, volevo chiederti che cosa pensi delle parole di Bremer su Kenan e su Vlahovic, il quale io mi auguro che vada al Milan. Fammi sapere. Allora, questo è Luca. Bremer ha detto delle parole, secondo me, non solo importanti su Yıldız, io direi persino decisive. Anche qui è un concetto che ho ribadito più volte: se Yıldız cresce di anno in anno, diciamo fa uno step, avremo un buonissimo giocatore. Se Yıldız esplode, e Bremer dice qualcosa di più, dice che tutti ne sono convinti e che attraverso questo la Juve può competere per una grande stagione in tempi rapidi. E se Yıldız passa, l'ho detto la scorsa settimana, lo ribadisco, se Yıldız fa il passaggio dai 20 ai 21 anni identico o simile o avvicinabile a quello che ha fatto Alessandro Del Piero, io credo che la Juve avrà un campione. E non è che la Juve di campioni ne abbia avuti tanti nell'ultimo periodo. Campione è quello che ti fa la differenza, è quello che ti garantisce una regolarità di rendimento e quello che riesce a esprimere il meglio anche quando non gioca bene, perché il campione talvolta maschera la sua giornata negativa attraverso la propria qualità, e quello che fa giocare meglio gli altri è quello che ha personalità. Io sono convinto di questo, che Yıldız non è un giocatorino come qualcuno in maniera stroncatoria ha fatto subito come valutazione. Io sono convinto che, se lo dice anche Bremer e lo dicono in tanti in squadra, perché due anni fa, Locatelli disse noi abbiamo un fenomeno, io credo che la Juve passi a davvero un altro status. Quanto a Vlahovic, Comolli ha fatto una grandissima mossa la scorsa settimana, e Vlahovic secondo me l'ha percepita, perché il Vlahovic che abbiamo visto con la Reggiana è un Vlahovic, al di là del gol, che insomma è stato bravo, ma voglio dire, non è che ha fatto un gol eccezionale. Ho visto un atteggiamento giusto. Cioè l'atteggiamento di un giocatore che si vuole mettere in evidenza, sapendo che parte dalle retrovie, perché non è che è partito titolare, non che era la formazione di titolare, comunque ha iniziato nel secondo tempo. Atteggiamento giusto anche per uno che vuole eventualmente andarsene via, perché se il Milan in questo momento vedesse un giocatore sovrappeso, fuori dimensione atletica, eccetera eccetera, forse farebbe degli altri aggiornamenti. Poi mi ha colpito il fatto che Bremer dica Vlahovic mi piacerebbe che rimanesse con noi, che vuol dire che evidentemente, guardate che se l'ha detto Bremer è un po' tra virgolette il nostro altro capitano, a maggior ragione per quello che ha passato l'anno scorso, quindi ha il posto dello spogliatoio. Bene, perché così l'elemento è molto chiaro: volete Vlahovic? Venite coi soldi. Non lo volete? Vlahovic resta con noi e si onora fino in fondo il contratto sbagliato che abbiamo fatto, ma lo usiamo. Non ci sono ricatti da nessuna parte. C'è un giocatore, ha un suo valore, bisogna pagarlo per quello che è. E mi sembra, da questo punto di vista, che abbiamo fatto un passo di chiarezza notevole in questa settimana, nella scorsa settimana.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Riprendiamo a parlare con voi. Vi ho chiesto sostanzialmente cosa vi aspettate in questa settimana e che cosa avete visto nella partita con la Reggiana, non dico di nuovo ma comunque di interessante in bene o in male. E vado a leggere un messaggio. Ivano da Savona: se 18 delle restanti 19 squadre di Serie A oltre a noi si ritira, allora potremmo fare un buon campionato. Ma il pessimismo Io ripeto, lo capisco, va bene che ce lo diciamo tra di noi qui, l'importante è che il pessimismo non ci sia allo stadio, non ci sia durante le partite, non ci sia nell'ambiente, che non venga respirato dai giocatori, perché altrimenti il disfattismo non ha mai fatto bene a nessuno, credo questo è del tutto chiaro, a maggior ragione all'inizio della stagione. Ma guardate che io rispetto all'anno scorso sono più contento, perché l'anno scorso vedevo l'euforia fuori luogo, vedevo Thiago Motta dipinto come il nuovo Guardiola, vedevo la campagna acquisti dipinta come la campagna acquisti migliore degli ultimi anni e vedevo Giuntoli dipinto come il grande direttore sportivo che avrebbe fatto svoltare la Juve in tempi brevissimi. E quindi, ma non lo vedevo solo dai tifosi, lo vedevo anche dalla critica. E mi sembrava che alcune di queste valutazioni fossero quantomeno da verificare, nel senso che ci sta che d'estate si sbaglino delle valutazioni, ma quando sono tutte un po' troppo lineari, un po' troppo compatte, un po' troppo uguali, io ho qualche sospetto. Perché fa parte un po' di quegli abbagli che esistono nel calcio. Estate 2009, Diego Ribas da Cugna sembrava essere diventato il risolutore di tutti i problemi che la Juve aveva avuto negli anni precedenti. Se non avessimo comprato quel giocatore, che Ranieri, ricordo bene, non voleva, la Juve non avrebbe mai svoltato. Si faceva un ragionamento solo su c'è bisogno del top player. Oggi questo filone non esiste più. Non esiste più, ne esiste un altro. E credo che esista una consapevolezza del fatto che la Juve parte da una posizione arretrata, ha un mercato molto difficile da fare, e non è detto che sia l'unico, perché bisogna comunque modificare questa rosa a vari livelli, e abbiamo giocatori che oggettivamente costano troppo per chi li viene a prendere in virtù dei contratti, ma questo lo sappiamo, cioè non abbiamo un livello di illusione e non abbiamo neanche un allenatore che ci promette chissà che cosa. Anzi, se a Tudor non verrà soddisfatta quella che era la sua richiesta, cioè di tre big per poter essere competitivi, io credo che giustamente ci dovremmo dire apertamente che allora siamo un gradino sotto. Siccome c'è il tempo, oggi fanno un ragionamento sulle gerarchie del campionato, ha senso, perché vai a fare una fotografia di una situazione, ma ovviamente abbiamo tutti la speranza che in 20 giorni, se non, per non dire 30, visto che il mercato va anche oltre la prima giornata di campionato, la situazione possa modificarsi. Vocale!
Paolo, Luca da Cuneo, buongiorno, forza Juve. Allora, io per quanto riguarda il mercato mi aspetto, vabbè, sicuramente magari che arrivi un terzino, sicuramente, che si chiuda la questione Colomani, perché non ne posso più, e Vlahovic, quella è l'incognita, e Nico Gonzalez, che per adesso non ho più saputo nulla. E sulla Reggiana, ripeto, secondo me la Juventus ha fatto una buona uscita, vedremo adesso le prossime amichevoli come andranno. E ti chiedo un po', appunto, che cosa ne pensi su questa questione di Bremer, le sue parole rilasciate a Gazzetta e non solo, e sulla questione Miretti, cioè per te è più forte di Cop Menders in questo momento, forza Juve?
Allora, su Bremer mi sono già espresso, io penso che noi abbiamo ritrovato un grandissimo giocatore, un leader. L'altro giorno, mentre c'era la partita, più volte il telecronista DAZN ha insistito su un concetto, insomma, che anche l'anno scorso è vero che non ha giocato tanto, purtroppo, però in quelle prime partite la Juve aveva una solidità che poi non abbiamo più ritrovato, e i numeri lo stanno a confermare. Quindi Bremer è un grandissimo nuovo acquisto, anzi io sono convinto che Bremer, magari non sarà quest'anno, però che Bremer abbia ancora dei margini reali di crescita, perché purtroppo lui finora è stato sempre in una Juve magari solida, ma non in una Juve perfetta, tutt'altro. Mentre io penso che invece Bremer potrebbe essere il centrale di qualsiasi squadra forte che c'è in Europa, nel senso che se andrebbe a giocare alle sue carte. Quindi Bremer conta tantissimo e credo che lo si vedrà molto in fretta se le cose andranno bene. Ma certo che con Miners è più forte di Meretti. Meretti non ha dimostrato ancora, cioè non facciamoci fuorviare dalla brutta stagione di con Miners. Peraltro Meretti non ha fatto una stagione da grande crescita a Genova. È stato interessante quello che ha fatto, anche perché Viera è molto bravo. Ha modificato anche il suo gioco perché è stato impiegato in diverse posizioni. Ma con Miners è un giocatore di profilo internazionale che se si ritrova, cioè se fosse quello di 2 anni fa, non dico che è un top, ma quasi. Cioè un giocatore da doppia cifra in assist e in gol. Quindi in questo momento non si discute neanche. E credo che noi dobbiamo impostare, è un rischio, ma tanto non ci sono alternative, dobbiamo impostare la prossima stagione sull'idea che con Miners ci dia molto di più e dipenderà molto la Juve anche da questo e da questo punto di vista, a differenza di quello che vi ho sostenuto per la scorsa settimana, in cui ho detto che con Miners non lo vedo nei due a centrocampo e per tanti motivi, soprattutto il fatto che mi sembra che difenda con ben poco atteggiamento corretto, con poco temperamento, Tudor l'ha messo nel test con la Reggiana dietro e ho visto un con Miners che quantomeno si è proposto di più, che si è liberato di più per farsi dare il pallone e ha, come dire, innescato nella sua testa l'idea che lì possa o debba giocare. E non è banale questo aspetto, perché se terremo Nico Gonzalez o se andrà via arriverà Sancho, noi davanti siamo coperti, perché se arriva anche Colomani molto posto per con Miners non ce n'è. Mentre se invece continuiamo ad avere dei buchi a centrocampo, il fatto che con Miners possa essere utilizzabile nei due a centrocampo sui quali Tudor sta esprimendo la sua idea tattica, è vero che abbiamo giocato anche con 4-2-3-1 nel secondo tempo, non abbiamo avuto grandi risultati, però sembrerebbe che anche su questo Tudor voglia insistere e provare. Beh, avremmo un giocatore che il piede ce l'ha per far girare un po' la squadra, per dare pulizia di gioco, quindi è un tentativo interessante che va fatto. E l'altro giorno un minimo di risposta io l'ho vista. Meretti è un altro discorso. Meretti è un ragazzo, ripeto, che l'altro giorno mi è piaciuto anche molto, ma sul quale dobbiamo fare una riflessione se crederci o non crederci. Non è un acquisto da 60 milioni come con Miners, e quindi c'è una bella differenza. Allora, ciao Paolo, ho letto che Milan per Vlahovic offre 4 contropartite, io preferirei che se lo vuole deve pagare in denaro. Salvatore da Stoccarda, bisogna capire chi sono le 4 contropartite. Io ripeto, credo che Milan abbia alcuni giocatori interessanti in tutti i reparti, e quindi una riflessione su questo io non sarei pregiudizievole, anche perché non è che quei 20-25 milioni che ci darebbero ti vanno a garantire un giocatore di chissà quale entità. Ecco, andrebbero messi poi magari e sommati con qualche altra uscita per costruire un famoso tesoretto per andare a comprare qualche big. Quindi io quell'ipotesi, piuttosto che non praticare una cessione di Vlahovic con l'ingaggio che si ritrova, l'andrei a verificare. Ci sono giocatori del Milan secondo me interessanti e bisogna capire appunto se è una strada praticabile. Ed importante che economicamente la Juve non ci rimetta, questo mi sembra molto molto chiaro, perché altrimenti commettiamo un errore troppo grosso anche rispetto a quello che ci siamo detti questa settimana e che ha detto Comolli. Vocale.
Ciao Paolo, Claudio da Roma.
Ciao Claudio.
Niente, io credo che la Juventus ha un grande problema da risolvere. È un problema che non si risolve da almeno 3 anni. Noi non riusciamo, fatichiamo tremendamente a fare gol. Troppo, si fatica troppo. E questo nasce, a mio parere, da una mancanza di centrocampisti con i cosiddetti piedi buoni. A noi serve quel tipo di giocatore che prende la palla, può fare il lancio dei 50 metri, deve fare la verticalizzazione nel momento giusto. Insomma, ci serve quel tipo di giocatore, perciò penso che sia la prima cosa da andare a cercare sul mercato. Poi va bene risolvere la questione Vlahovic, se viene Colomoni, in difesa con un difensore centrale di piede sinistro potremo stare anche a posto, ma è fondamentale prendere uno, sarebbe meglio 2 centrocampisti per la squadra. Ti saluto.
Ciao Claudio, io l'ho detto che secondo me se non ci andiamo a prendere un centrocampista importante, poi posso anche decidere che non sei un regista e trovare il modo di sistemare la questione, ma se non troviamo un centrocampista importante, la Juve non ha risolto il primo problema, che non è solo portare la palla agli attaccanti, perché poi su quello abbiamo una discreta batteria di rifinitori che può migliorare. Però il punto vero è la qualità che questa squadra deve esprimere in mezzo al campo, perché se non la esprimi non ti convince neanche del tuo valore, e quello è un elemento per me determinante. Allora, andiamo a fare il punto della situazione con il nostro Marco Sanfelici. Ciao Marco.
Ciao Paolo, eccomi qui pronto con l'olio sasso sul tavolo.
Allora, Marco, come... cosa hai maturato dopo Juve-Reggiana, se l'hai vista, e che cosa ti è sembrato che uscisse fuori da questa partita? Ripetiamo, credo che tu su questo sia d'accordo, fare ragionamenti, come dire, troppo approfonditi ha un senso relativo, anche se chiaramente ogni partita qualche indicazione te la dà, e quindi è giusto né drammatizzare né enfatizzare, ma comunque misurare quello che abbiamo visto. Tu che idea ti sei fatto?
Ma io mi sono fatto un paio di idee. Mi pare che stia venendo fuori adesso, quindi non sono più tanto originale, e cioè il fatto che continuiamo a concentrarci sull'attacco, sul centrocampo, ma questa squadra ha bisogno di un centrale fortissimo, che sia più forte di tutti gli altri. Abbiamo visto che lo stesso Bremer nel primo tempo comunque ha sofferto, perché chiaramente lui ha bisogno di un giocatore a fianco che sia molto forte, anche in relazione al fatto che Tudor incomincia a pensare ad una difesa non più a 3 ma a 4, anche in funzione, diciamo così, di un certo inserimento di Miners, vedere la squadra che gioca in maniera diversa, insomma. E quindi questo è soprattutto la cosa che secondo me è più importante. Incominciamo a non prenderle. È una cosa semplicissima, se vogliamo, no? Certamente non è tanto di moda, ma è una maniera per finire le partite, male che vada 0-0, e se questa è una squadra che riesce almeno a fare un gol, questi sono 3 punti. Prima cosa. Seconda cosa, non ho sentito dirlo da nessuno e mi stupisco. Tolto Savona, che era un infortunato precedente, direi, alla raduna, eccetera, e l'inconveniente di Milik, siamo a 10 giorni, 12 giorni di ritiro, non si è ancora infortunato nessuno. Ma udite, udite, questo è un grosso passo in avanti, e secondo me il presentare una formazione, fare tante sostituzioni nel secondo tempo, eccetera, rientra in questo tipo di disegno per portare la squadra a iniziare la stagione in piene forze, perché veniamo da 2 stagioni nelle quali spesso e volentieri c'era il problema di mettere 11 titolari in campo. Quindi questo secondo me è un passo in avanti enorme ed è un elemento di non continuità rispetto alle stagioni precedenti.
Questo sarebbe anche il modo per tornare a essere forse un po' più ottimisti, nel senso che è evidente che magari questa rosa ha dei problemi, però intanto la puoi mescolare. Se invece vivi sempre sull'emergenza, giustamente l'hai sottolineato, le scelte anche di un allenatore sono limitate e quindi poi devi valutare relativamente la sua possibilità di lavoro. Un conto averne 25 a disposizione, un conto averne 15 e quindi magari sei obbligato anche a mettere giocatori fuori posizione. Qual è l'elemento, per quello che hai visto sabato, che ti sembra più rassicurante, non dico solo come giocatore, ma proprio come elemento come dire, di gioco? E dall'altro invece che cosa ti sembra più preoccupante? Tu hai già detto il passaggio dalla difesa 3 a 4 potrebbe garantirci di più. Però nel secondo tempo, quando abbiamo giocato così, io ho visto distrazioni forse maggiori, abbiamo concesso di più, vero che gli interpreti erano diversi, però insomma c'era la stessa quantità di titolari, diciamo, del primo tempo, e soprattutto mi sembra che non cambi, e questa è la mia preoccupazione, l'idea di fondo, cioè che a centrocampo ne abbiamo due, che siano la difesa 4 o che sia la difesa 3, ma a centrocampo, al centro, ne abbiamo due, e mi sembra che questo sia un po' limitante rispetto alle potenzialità della squadra.
Sì, è vero anche che siamo, diciamo così, un work in progress, è chiaro che uno schema non si improvvisa, ma certamente nella mente di Tudor finalmente c'è qualche alternativa, e questo è importante. Poi vediamo, perché se per esempio giochiamo a due in centrocampo, ma il combiner della situazione, tu prima lo sottolineavi, è in grado, come abbiamo visto nel primo tempo, di fare il mediano, ma di fare mediano con la M maiuscola, noi immediatamente diventiamo molto più forti in fase di filtro, in fase di contenimento e anche ovviamente in fase di impostazione, ma diventiamo un pochino più come dire, quadrati. E a questo punto là davanti Francisco Conceição, Indiz e la punta che c'è, tra l'altro secondo me va sottolineato il fatto che Davide è una punta sveglia, poi Mota ha fatto tre parate le più importanti della sua carriera, ma certamente
chiamandosi Mota aveva degli stimoli contro di noi.
Sì, è vero, sicuramente sì. Ma per esempio pronti via quella palla in mezzo con lui che di destra immediatamente la mette a fil di palo, cioè, lì è stata una grande parata, perché altrimenti quello è il gol tutta la vita. Cioè, questo è un giocatore che oltretutto riesce a mettere le palle in mezzo, mi pare che un gol venga fatto su un suo suggerimento. Quindi là davanti abbiamo una punta sveglia. Se noi ci inquadriamo tra difesa e centrocampo in maniera di contenere gli attacchi degli altri, qui bisogna poi decidere se questa è una squadra che Tudor vede come squadra propositiva, che va in campo e detta legge, oppure, secondo me, molto umilmente, questa è una squadra che battaglia, ma che comunque non riesce a reggere 90 minuti di dominio della partita. Ecco allora che diventa assolutamente importante coprirsi, e coprirsi non è, vorrei dirlo agli amici che ci ascoltano, non è un difetto, non è una vergogna, fa parte di una precisa idea di gioco. Sarebbe ora che qualcuno lo dicesse a questa gente, perché su questo tipo di concetto si sono giocati gli anni e anni di improperi, contumeli, eccetera, rispetto a un allenatore che probabilmente il prossimo anno, senza probabilmente, ce lo troviamo conto e saranno cavoli amari. Cioè, è un concetto di gioco. Se tu hai giocatori come quelli del Barcellona di Guardiola, giochi tu, ma se non li hai e gli altri sono un po' più forti, devi in qualche maniera contrastarli e battagliare. Quindi più che tanti registi propositori di giochi, qui ci vuole gente che abbia voglia di combattere. L'ultima cosa, mi è piaciuto Bremer nel momento in cui a momenti si va a prendere una ammonizione, perché a tre quarti di campo è entrato di brutto su una palla bassa. Con tutto quello che gli è capitato, questo vuol dire una personalità fortissima. È vero che era un amichevole, ma quella palla lui l'ha affrontata come se fosse una partita fondamentale della stagione. Questo è molto importante anche come esempio rispetto ai compagni e poi per noi, perché è molto confortante, questo è un atleta che abbiamo completamente recuperato anche dal punto di vista mentale.
Ecco, lui stesso nell'intervista che ha rilasciato ha detto: ma vista da fuori la Juve mi è sembrata una squadra che avesse un problema di leadership. Ti chiedo se questo per te è il primo problema e se il suo ritorno può davvero incidere in maniera determinante, perché io ho avuto una percezione proprio, come dire, nell'aria, che anche se la guardavo dalla televisione, quindi è un po' banale dirlo, è un po' superficiale, però di una Juve che avesse trovato un nuovo punto di riferimento, anche per quello che hai detto tu, no? Per la presenza fisica, per la sicurezza che hai espresso, perché insomma poi lui ha detto che in realtà nelle prime... nei primi minuti aveva un po' di tensione e un po' di legittima paura. Io non l'ho vista, il che vuol dire che evidentemente ha una capacità di trasmettere sicurezza davvero notevole. Come stiamo a leadership secondo te?
Ma il recupero di Bremer è fondamentale, anche perché è un brasiliano atipico, nel senso che non lascia mai trasparire le emozioni, i sentimenti, sempre apparentemente molto freddo, molto presente. Questo è un esempio per tutti i compagni. Certamente è uno, è forse l'unico nella rosa della Juventus che possa tranquillamente condurre la difesa. E quindi però ha bisogno di qualcuno a fianco veramente forte. Non è possibile vedere certi svarioni, è vero, un amichevole, tutto quello che vogliamo, però quegli svarioni purtroppo li abbiamo visti anche in partite ufficiali. Cioè dobbiamo alzare assolutamente la qualità dei difensori, su questo non c'è dubbio. Come leadership certamente Bremer sta diventando una persona molto molto molto, un giocatore molto importante. Altro leadership, l'altro leader è Locatelli, perché abbiamo visto anche lui in effetti è entrato come se non fosse capitato nulla, insomma, cioè senza quelle soluzioni di continuità dalla scorsa stagione a questa. E quindi ci sono, incominciano ad esserci due, tre punti importanti all'interno della squadra, e se non abbiamo almeno 5, 6 leader all'interno dell'11 titolare, faremo strada sì, ma non tantissima nel senso completo del termine. Insomma, i leader sono assolutamente importanti. Se tu pensi a quelle Juve nelle quali c'erano praticamente erano tutti leader, insomma, no?
Certo, quindi, certo. Lo diventavano per osmosi, insomma. Senti, ultima osservazione, è sempre più vicina la cessione di UEA a Marsiglia, anche se non è ufficiale e quindi non c'è stato ancora l'ok da parte della società. Qual è il tuo giudizio finale su questo giocatore? Juve fa bene a darlo via o secondo te poteva risultare ancora utile?
Ma guarda, di fronte a giocatori che sono di medio livello, vale secondo me la sioma che se ne cambi uno e ne prendi un altro più o meno lo stesso grosso modo i fattori non cambiano, anche se cambi l'ordine, non cambia il prodotto anche se cambi l'ordine dei fattori. UEA è un ragazzo che tra l'altro si è espresso, ha giocato, si è dato da fare, tra l'altro ricordiamoci che è stato l'unico acquisto in due estati fa, e quindi ha dato tutto quello che poteva dare, il livello è quello che è, ma complessivamente insomma ha fatto anche qualche rete, insomma, peccato che l'abbia fatta per esempio in Olanda, quando magari serviva di farne 4-5 insomma quella sera, ma a parte quello buono, lo ringrazio, se andrà al Marsiglia lo saluterò, lo ringrazio come ho sempre salutato tutti che abbiano giocato una settimana, che abbiano giocato una vita. Essere passati dalla Juventus vuol dire che comunque qualche traccia l'hanno lasciata, e l'hanno lasciata a nostro vantaggio, a nostro favore, insomma.
Grazie Marco, buona giornata.
Grazie a te Paolo, buon proseguimento. Ciao. Grazie dell'opportunità.
Cose di calcio.
Cambio regia dentro l'esperienza di Manuel, che io poi descrivo sempre come l'esperto. Io dovrei descriverlo in termini di classe. Cioè arriva il top del mixer. Giusto Manuel? Lui fa segno di sì, perché poi come tutti fuori classe è anche timido.
Mi metto a disposizione della squadra,
bravo. Allora, fammi sentire un vocale.
Buongiorno, Franco da Pescara.
Ciao Franco.
Intervengo per dire che c'è troppa pressione. I danni fatti non solo l'anno scorso, ma anche l'anno precedente, quando il nostro valoroso dirigente era troppo impegnato per fare le scarpe ad Allegri, per prendere poi, abbiamo visto chi, invece di occuparsi di altro, per esempio del contratto di Vlahovic, per non arrivare a questo punto. Perché è vero che quel contratto in origine era stato fatto male, ma insomma c'era tutto il tempo, credo, per poter trovare una soluzione, che adesso appare molto più difficile. Quindi io sono comunque fiducioso, perché credo che sia impossibile, tocco ferro in questo momento, ma credo veramente che sia impossibile fare peggio dei due anni precedenti. E quindi forza Juve, sempre.
Allora, io non credo, sinceramente, io sono stato uno dei più critici con Giuntoli e sono stato anche molto critico per come è finita la storia con Allegri, ma non perché dessi ragione ad Allegri, ma perché penso che ci sono sempre dei margini in una società per quantomeno non arrivare a quel tipo di conflitto in piazza. Non è che Giuntoli abbia fatto le scarpe ad Allegri, io credo che Giuntoli e Allegri avessero due idee molto diverse sulle prospettive della Juve e su quello che era successo precedentemente, e quindi si è arrivati alla rottura. Non imputo più di tanto a Giuntoli il problema Vlahovic, perché sì, c'era tempo, ma Vlahovic è irremovibile. Cioè, Vlahovic è un... cioè, nome e cognome, si chiama Maurizio, arriva bene, gestione Andrea Agnelli. È una follia che noi abbiamo fatto. Cioè, Vlahovic è il giocatore nettamente più pagato della Serie A. Con un contratto nato quando Vlahovic aveva fatto bene alla Fiorentina. Punto. Cioè, è come se noi oggi fossimo andati a comprare Retegui e gli avessimo dato 12 milioni di euro perché pensando che Retegui fra due anni sarebbe diventato il top dei top. Questo è. Perché 12 milioni non li prende Lautaro, non li prende Dybala, non li prende Barella, non li prende Çalhanoğlu, non li prendono i giocatori che in Italia vengono pagati di più e che si fermano dai 9 ai 6 e mezzo. Questo è. Quindi non è facile da risolvere la questione Vlahovic. Giunto aveva il tempo, sì, ma il tempo ce l'hai, ma se poi lui non vuole spalmare e non ti arrivano offerte, anzi credo che Vlahovic si sia tentato in ogni modo di piazzarlo sul mercato, arrivi a questa situazione. Fare peggio è impossibile. Fare peggio del primo mercato di Giuntoli, del secondo, quello di gennaio, Alcaraz, Jalò, quello sì, lì sì che do ragione ad Allegri, perché è stato un mercato tra il presuntuoso, cioè presumo di avere in testa due giocatori che mi possono contribuire nella lotta a scudetto e che ho trovato io chissà dove, perché Alcaraz, ragazzi, giocava nella Serie B inglese e oggi fa la riserva in Sud America e aveva una clausola, tra l'altro un diritto di riscatto da top player, cioè era veramente qualcosa di incomprensibile. Questo sì, e fare peggio di quello io credo che sia impossibile, assolutamente, e credo che quello abbia inciso molto sui rapporti tra Allegri e Giuntoli. Ciao ragazzi, io sarò a Herzogenrauch mercoledì, magari ho pronunciato male. Ogni tanto apro l'allenamento a noi tifosi dell'Official Fan Club. Un saluto, Luigi da Stoccarda. Bene, perché insomma un po' di sostegno del pubblico non fa che bene. Daniel mi manda una domanda che secondo me è la domanda che ci dovremmo fare tutti, che trovo molto intelligente, alla quale so rispondere parzialmente, però che è fondamentale. Buongiorno Paolo, ma non ti sembra che l'idea muscolare di stile di gioco che ha Tudor abbia numerose mancanze proprio a livello fisico nei giocatori attuali? Sì, mi sembra che questo sia un tema. Cioè, torniamo alla riflessione che facevamo l'anno scorso. Per il livello tecnico che abbiamo, è giusto che Thiago Motta imponga e proponga un gioco basato molto sul possesso palla? Quella domanda quest'anno è, per quello che chiede Tudor, cioè un gioco fisicamente, come dice lui, forte, che è il termine che usa sempre, e abbiamo la squadra, risposta mia, ce l'abbiamo se uniamo questo aspetto, non per 90 minuti, non facciamo i filosofi, non facciamo gli ideologi, se questo aspetto lo riusciamo a esprimere insieme a la capacità di gestire il possesso palla, che attenzione questa squadra ha, perché questo ha imparato da Thiago Motta, abbiamo visto anche l'altro giorno, noi ce l'abbiamo un po' come difetto ma anche come pregio, quello di gestire il pallone, e se, come ci diceva prima Marco Sanfelici, ogni tanto gestiamo anche la fase difensiva per non prenderle. Se la Juve si adatta e determina, si adatta alle dinamiche della partita, e contemporaneamente quando determina invece le svolte la riesce a ottenere dei risultati, la Juve secondo me farà un'ottima stagione, a prescindere dagli interpreti che ci sono in termini di proposte di gioco. Se pensiamo che il materiale umano abbia a disposizione sia in grado di riprodurre il gioco della Juve in cui Tudor ha giocato, Lippi, siamo ancora molto lontani. E allora sì, vorrei dei giocatori più fisici, ma già solo davanti non li abbiamo. Già solo davanti siamo una squadra leggera, quindi la vedo un po' dura da questo punto di vista. Però indubbiamente quelli fisici che abbiamo, Bremer, Thuram su tutti, ma io ci metto anche Locatelli, devono stare in campo perché altrimenti la nostra dimensione è veramente un po' troppo leggerina. Vocale.
Buongiorno Paolo, Roberto da Varese. Stavo sentendo un attimino la tua introduzione al programma e in linea di massima sono abbastanza d'accordo con quello che hai dichiarato. Io e te avevamo avuto un disaccordo tempo fa quando io dichiarai che Villaperosa era fondamentale per un discorso di amalgama Juventività e anche per l'attaccamento dei tifosi alla società. Però vabbè, il mondo cambia, non lo so, io continuo a pensare che qualcosina del vecchio mondo non è sempre per forza tutto da buttare. Sono convinto che la squadra, specialmente se riusciamo a recuperare uno, due o tre dei nostri giocatori, io l'unico che io non riesco a vedere dall'anno scorso è Nico Gonzalez, vabbè però è una questione mia, ma se riusciamo, io sono convinto che i due centrocampisti con Miners e Douglas Lewis sono comunque di ottimo livello e sono anche convinto che Vlaovic non è Mingan Pirla, non è un, come si dice a Milano, non è un incapace. Quindi io ho buone aspettative e sono anche abbastanza convinto che Tudor farà abbastanza bene. Rimango sempre dubbioso sulla società, anche se come lì, con certi comportamenti e certe frasi dichiarate, ha dimostrato di voler indirizzare la squadra, la società in una certa direzione, secondo me più consona al nostro status. Qui me la tiro un attimo, ce la tiriamo un attimo, ma noi abbiamo uno status superiore. Quindi speriamo bene, ma credo che sia fondamentale la società. Miretti, non dimentichiamocelo, può diventare un ottimo giocatore, non lasciamocelo scappare. Poi,
allora, tanti temi, io vi invito purtroppo, e lo dico anche con un po' di dispiacere per certi versi, però un po' a escludere da questo discorso Douglas Lewis, perché non Douglas Lewis andrà via. Cioè, io sono, se non andrà via vuol dire che veramente la Juve non ha avuto l'offerta congrua, però non lo vediamo mai in campo, insomma. Quindi io credo che su questo giocatore personalmente ho messo una pietra sopra, perché non è stato neanche utilizzato l'altro giorno, insomma. Quindi credo che ormai sia con la testa con le valigie pronte, se con la testa altrove con le valigie pronte. Secondo elemento, la Juve e Villar Perosa. Io l'ho detto perché Villar Perosa, l'ultima volta che abbiamo giocato siamo stati in campo 49 minuti, non che allo stadium quando l'abbiamo rifatta quella partita sia andata molto meglio, e quindi a me piacerebbe quel mondo, però organizzato meglio, organizzato in maniera tale che si giochi 90 minuti, non che sia il luogo dove si fa invasione per fare i selfie. E quindi la juventinità certo che va trasmessa attraverso la tradizione. Aggiungo, non mi colpisce che sia fuori Villar Perosa dai nostri programmi, perché lo stato della famiglia Agnelli non mi sembra così più tanto unitario da garantire questo tipo di rito. Quanto qualcuno mi ha detto, guarda che Alcaraz gioca in Premier League nell'Everton, non in Sud America. Sì, sì, lo so. Alcaraz l'ho visto io in Sud America fare panchina l'anno scorso, e questo per dire che, insomma, se andate a prendere un giocatore di una modestia totale, secondo me, che è proprio quello che non devi fare a gennaio. Cioè, a gennaio o vai a prendere giocatori per supplire un'emergenza, o vai a ma anche in quel caso devi cercare a prendere giocatori pronti, non giocatori che infatti uno non abbiamo neanche visto, già lo, e l'altro quando abbiamo visto non ci ha dato nulla. Quindi, insomma, credo che Giuntoli in quel mercato avesse veramente meritato la totale insufficienza, a differenza del primo, in cui tutto sommato, ad esempio per il costo di UEA e per quel poco che poteva fare, non aveva sbagliato, perché UEA l'aveva pagato poco, tanto è vero che forse oggi noi su UEA faremo una plusvalenza neanche banale. Allora, andiamo a parlare con Samuel Tafes. Ciao Samuel.
Ciao Paolo, buon pomeriggio a tutti.
Allora, dove sei Samuel? Sei in Germania? Non sei in Germania? Dove ti devo pensare?
Mi puoi pensare in quel di Milano, ma procinto alla partenza per la Germania.
Ah, ecco,
in vista dell'amichevole di Dortmund.
Ok, quindi poi in Germania, dalla Germania ci potrai dire qualcosa in più. Quali sono le sensazioni che hai maturato in questo weekend tra partita e intervista a Bremer, che mi è sembrata l'intervista di un giocatore non solo ritrovato, ma con idee molto chiare e che ha dato messaggi molto forti?
Ma guarda, la partita, ti dico, secondo me in parte può lasciare il tempo che trova, nel senso, mi spiego bene, per quanto riguarda il risultato. La prima sgambata di stagione, nonostante in realtà ci sia stato il mondiale per club, però sono proprio quelle partite che servono per proprio sgranchire le gambe, fare un attimo le prime corse insieme. Abbiamo visto anche il Napoli, la prima uscita non è che è stata una delle migliori, no? Quindi il risultato, per quanto possa lasciare un po' pensierosi, in realtà non gli do molto peso. Do molto peso invece alle parole di Bremer, che sono proprio una sorta di manna dal cielo, chiamiamola così, ed è proprio quella carica che serve, soprattutto quel giocatore che serve, che non vediamo tutti l'ora che rientri, perché è stata il grosso peso, la grossa mancanza della scorsa stagione. E è molto carico, è molto in forma anche fisicamente, da quello che dice, da quello che ci dice, e quindi non fa altro che darci un briciolo di speranza, che è quello che serve in questo preciso momento.
Lui ha parlato anche di Gatti, ha detto la Juve l'anno scorso, insomma, facendo intendere, quando io sono stato costretto a fermarmi, ha avuto un problema di leadership. Oggi dice: io vedo un Gatti estremamente cresciuto. Intanto ti chiedo se anche tu hai questo portato dall'anno scorso, questa consapevolezza, e se poi in qualche maniera questo endorsement è anche perché credo che Bremer si esprima meglio con la difesa 3, è pronto eventualmente a giocare a 4, che Tudor è anche qui, ha fatto un minimo esperimento l'altro giorno, ma la sensazione è che la Juve si esprima meglio con la difesa 3. Tu che idea hai?
Sì, anch'io credo che si esprima meglio con la difesa 3, però chiaramente bisogna essere pronti a più soluzioni. Ormai sappiamo che i moduli sono quelli di partenza, poi durante la partita variano di continuo in base all'avversario, in base a come si mette in campo, in base alle condizioni che poi avvengono durante la partita, infortuni, spostamenti, insomma quindi bisogna essere pronti a tutto. È un endorsement importante, magari per un giocatore che è altrettanto importante e per il quale si erano create anche delle voci, dei mancati accordi, sappiamo tutti che c'erano stati, soprattutto quando ancora giunto l'era in carica, delle diverse vedute riguardo al rinnovo. È stato vicino alla cessione Gatti, lo sappiamo, poi è una situazione che è rientrata, e meno male, perché Gatti è un giocatore veramente molto importante che è cresciuto tantissimo ed è uno di quelli che è veramente pronto a diventare, e in parte lo è già, un pilastro della difesa della Juve. E con il rientro di Bremer, infatti, sono anch'io molto curioso di vedere come giocheranno insieme in una difesa che anche secondo me sarà di base a tre, ma che deve essere in alternativa pronta anche a saper giocare a quattro.
Che sensazioni hai avuto da David? Cioè, ti sembra quel giocatore che avevamo visto altrove, ti può garantire, al di là dei gol che non sono arrivati, perché c'è stata anche qualche imprecisione o qualche miracolo del portiere, però ti sembra un giocatore che faccia del bene alla manovra della Juve?
Guardate, io, come ho detto anche settimana scorsa, per me Davide è un giocatore importantissimo, è un acquisto di cui per il livello del giocatore, secondo me, se ne sta parlando veramente poco, e poi ben venga, avevo letto anche questo. È un po' appesantito, è inutile negarlo, l'abbiamo visto, le gambe un po' appesantite, ma è tutto giustificabile, siamo al 4 di agosto e quindi tutto può andare bene. Secondo me è un giocatore che farà la differenza, è perfetto per il campionato italiano, per quello che ho visto anche, perché l'ho seguito molto l'anno scorso, l'abbiamo visto anche a Lille, ero lì con Antonio. Ed è un giocatore che secondo me l'anno scorso mancava proprio la Juve. Secondo me, se l'avessimo avuto al posto di Vlahovic, avremmo avuto risultati diversi, però non ho la controprova che può legittimarlo. Ecco. Detto questo, adesso sì, è un po' appesantito, è inutile negarlo, l'abbiamo visto tutti là, amichevole, però ci può stare con il tempo, con il duro lavoro. Sono certo che potrà darci grande soddisfazione.
Allora, parliamo un po' di mercato, così mi dici la tua. UEA in dirittura d'arrivo o ci può essere ancora qualche complicazione?
No, fare di UEA è praticamente chiuso, hanno trovato l'accordo, una via di mezzo che contenta bene o male tutti quanti, e inizia finalmente il piano sezioni, che è quello che sta attuando, che sta aspettando Comodi. Abbiamo troppi giocatori, vanno non facili da vendere, però piano piano si sta chiudendo questo parco sessioni, con UEA al Marsiglia, così il giocatore è contento e anche ovviamente le casse della Juve, che vero male raggiungono più o meno le cifre richieste.
Questione Douglas Luiz, che non abbiamo visto in campo l'altro giorno, sarà la prima uscita, secondo te? Cioè, ti aspetti questa settimana? Anche perché, tra l'altro, si parla molto di Premier League, per carità, sappiamo che è il mercato aperto, ma la Premier League prossimo weekend c'è, insomma, fra due, cioè inizia, se non sbaglio, venerdì, 15 iniziano già le prime partite, 15. Quindi insomma, se non dico che l'esordio debba per forza venire lì, però magari in questa settimana un'accelerazione da parte dei club della Premier ci potrebbe essere, quindi è il primo a partire, secondo te?
A quanto sappiamo è pieno di estimatori, ma tutti questi estimatori al momento con l'assegno in mano non li abbiamo visti. Sì, dovrebbe essere uno dei primi a partire, la Premier League all'inizio, vedremo se queste qua saranno le settimane. Chiaramente, come dicevamo l'altra volta, è un po' il gioco delle parti, nel senso la Juve vorrebbe dar via subito i giocatori e chi acquista, sapendo che ovviamente sono sulla porta d'uscita, tendono ad aspettare il più possibile per fare un prezzo migliore. Un prezzo migliore è il gioco di qualsiasi trattativa di mercato, lo sappiamo. Penso che anch'io però al più tardi di metà agosto ci sarà chiusa la questione, il giocatore sarà ceduto, anche perché gli estimatori non mancano, in Premier League non manca neanche il denaro, quindi sarà un giocatore che sarà il primo giocatore a partire. È più difficile, ecco, trovare posto, cioè trovare una soluzione ai vari Arthur, Vlahovic, per quanto il Milan sia la squadra che probabilmente lo porterà, diciamo che saranno i giocatori che magari avranno bisogno di più tempo per fare le valigie, ecco.
Ecco, ultima domanda te la faccio proprio su Dusan. Intanto, come l'hai visto sabato? Che tipo di sensazione hai maturato? Se ti è sembrato un giocatore che aveva voglia di dimostrare qualcosa? Poi a che fine? Non lo so, però magari me lo dici tu. E due, se c'è anche la possibilità, l'eventualità, visto che se ne inizia a parlare, di uno scambio col Milan in cui c'è qualche contropartita tecnica da parte del club rossonero.
Ma guarda, io ho visto un giocatore che è ligio al suo dovere, perché fa parte anche lì della strategia, no? Lui non vuole piantare ulteriori grani, lui vuole essere appunto ligio al contratto, fedelissimo al contratto, quindi lui l'ha già detto, lui non vuole rinnovare, ma fa il professionista, quindi fa quello per cui, tra l'altro, quest'anno è più che lautamente pagato. Con il Milan, la Juve, lo sappiamo, punta ad avere cash, vuole cash, non vuole contropartite, e vuole ottenere il massimo possibile per poi dirottare tutto su Colomoni. Il Gemella ha già fatto sapere che non vuole fare sconti o ulteriori prestiti, quindi la Juve più che per contropartite vuole ottenere appunto liquidità da investire sul mercato, anche perché la Juve di giocatori ne ha. Deve cederli, deve cedere per fare bottino, per poi andare a puntellare con i pochi giocatori di cui ha bisogno, ma non può aggrapparsi a ulteriori costi per giocatori per il quale non è proprio convinta. Le idee bene o male le ha, vuole ottenere liquidità dalle cessioni per poter poi arrivarci.
Grazie Samuel, buona giornata.
Grazie a voi, un saluto.
Ciao, grazie per il tuo contributo. Vado a leggere ancora qualche messaggio prima dell'ultima pausa. Claudio da Firenze: secondo me a Bremer dovrebbero dare a breve la fascia da capitano, cosa ne pensi? Io non vedo perché Locatelli debba essere, per l'ennesima volta, gli si debba togliere la fascia. Locatelli è il più anziano, Bremer è un leader, questo abbiamo capito. Se non gioca Locatelli, per carità, Bremer se la merita ed è un'assoluta sicurezza anche in relazione a un aspetto tecnico dell'essere capitano, che andare a parlare con freddezza all'arbitro, che non è un aspetto banale, perché bisogna saperlo fare, però Locatelli si merita la fascia. Cioè io credo che sia il giocatore che si è guadagnata sul campo. L'anno scorso abbiamo assistito a quell'evento abbastanza scoraggiante, diciamo così, di un allenatore che faceva passare la fascia da capitano da diverse braccia. Adesso Locatelli è il capitano della Juve e non credo che debba essere, sarebbe una bocciatura che mi sembrerebbe assurda per un giocatore esemplare dal punto di vista della correttezza, della mentalità juventina. Quindi assolutamente. Christian da Fabriano: ti faccio un ragionamento inverso. Se sei come lì e non capisci ancora le dinamiche del calcio italiano, dovresti ragionare così. Se un Miretti me lo chiede il Napoli, che non sbaglia un colpo, non devi alzare il prezzo, ma non lo devi vendere e ripartire come primo pezzo da lui. Ma perché? Ma la Juve deve ragionare per quello che vuole fare, non per quello che... Il Napoli... Allora, se il Napoli viene da Miretti perché a Conte serve Miretti, gli piace Miretti, e quindi deve entrare nella testa di Conte... Ma se a Tudor non piace Miretti, la Juve deve seguire Tudor. Non è che come lì è digiuno del calcio italiano, non capisce le dinamiche. Ma stiamo parlando di serissimi professionisti. Quanto ci si mette a capire le dinamiche del calcio italiano? Tanto, sicuramente, però ci si deve anche dare il tempo e eventualmente la possibilità di fare delle scelte autonome e di sbagliarle. Ripeto quello che dico: se la Juve vende Miretti, vuol dire che non ci crede. Ma non è che deve crederci perché glielo chiede il Napoli. E quindi addirittura ripartire da lui. Cioè, volete una Juve con Miretti titolare? Allora io credo che siamo di nuovo su uno status molto in basso. Molto più in basso di quello che eravamo l'anno scorso. Miretti è un'ottima riserva, può essere un'ottima riserva, lo può essere a noi, lo può essere a Napoli, se te lo pagano bene e la Juve ha altre intenzioni a centrocampo, non mi stupirebbe la cessione di questo ragazzo.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, ripartiamo con un vocale e poi avremo anche in collegamento il nostro Camillo De Michelis della Germania per tutte le ultime. Vocale.
Buongiorno, sono Luca da Terni. L'amichevole contro la Reggiana ha fatto vedere solo una cosa nuova rispetto all'anno scorso, cioè che Jonathan David è quell'attaccante che serve a Tudor, che si tira addosso quattro difensori e che libera gli inserimenti di quelli dietro che possono andare a far gol. E il centrocampo della Juventus ha bisogno di un gran corridore tecnico che sappia impostare, tenere poco la palla e coprire i buchi lasciati anche dalle progressioni di Thuram in avanti, e quindi serve uno Hjulmand, visto che è il nome più vicino, serve quello. E poi sfrutterei lo scambio, cioè fare uno scambio Vlahovic con due giocatori del Milan, Thiaw, che farebbe il braccetto di sinistra nella difesa 3, e Adli, che ti garantisce assist, gol, gamba, anche lui un buon gregario a centrocampo. Grazie.
Allora, sulle contropartite del Milan, io ne vedevo altre, ve l'ho anche già detto, di un certo livello. A me piace Santi Jiménez, non per quello che ho visto al Milan, relativamente, ma per quello che avevo visto ai tempi del Feyenoord. E secondo me era una buona alternativa come centravanti d'aria, vera, pesante, che noi non abbiamo. Dopodiché la Juve, se va su Colomani, ha un altro tipo di giocatore, ma sicuramente è un giocatore di livello quantomeno già affermato. E poi mi piace molto Sademakers, che è un giocatore che alla Juve servirebbe come il pane, come esterno, ma che immagino che il Milan non si lascerà sfuggire. Ciò può essere un'alternativa effettivamente interessante, nel senso che come giocatore che può giocare sulla sinistra, noi in questo momento abbiamo Kelly, che francamente non mi sembra all'altezza dei compiti che deve ricevere. Per il resto io sono d'accordo, David, mi piace molto le possibilità di combinazione che l'attacco della Juve ha, e mi spiace in qualche maniera, qualcuno me l'ha anche scritto, che Nico Gonzalez non riesca a esprimere tutto quello che potrebbe fare, perché Nico Gonzalez è uno che sul piano dell'atteggiamento e della determinazione è un giocatore superiore ad altri che noi abbiamo. Il problema è che non riesce mai ad abbinare questo tipo di caratteristica alla assenza di confusione, e quindi è un limite grosso che finora ha manifestato, ed è un peccato, e quindi bisogna farci conti e decidere se tenerlo o meno e come eventualmente sostituirlo. Però sono indicazioni interessanti. Marco da Roma mi scrive: secondo me sarebbe stato ottimo riprendere Renato Veiga. Io sono d'accordo, per me era un giocatore che come centrale di sinistra, tenendo conto anche del fatto che ha avuto un apprendistato in Juve e mi sembrava molto carico, al di là del fatto che lo manifestava, questo piaceva molto ai tifosi, ma non era questo l'elemento importante. È un difensore giovane, un difensore che secondo me ha delle qualità, e certo il costo è molto alto, però è anche vero che insomma il Chelsea mi sembra che abbia giocatori un po' in esubero, abbia una super rosa in questo momento, magari si poteva andare a fare una riflessione. Forse non piace a Tudor, perché altrimenti non l'avremmo già subito sbolognato a giugno, avremmo cercato già all'epoca di fare un tipo di trattativa. Andiamo in Germania, andiamo dal nostro Camillo De Michelis. Ciao Camillo.
Ciao Paolo, un saluto a tutti.
Allora, raccontami bene le tue prime impressioni dal ritiro, anche in relazione a cosa c'è di diverso rispetto all'anno scorso, che cosa è cambiato? Insomma, è cambiato molto, perché l'anno scorso c'era tutta l'aspettativa su Thiago Motta, quest'anno conosciamo già Tudor e abbiamo già visto la Juve all'opera sabato, ma proprio logisticamente come sta andando?
Ma Paolo, intanto ti dico che la tua analisi su Veiga era giusta, perché Veiga e Tudor non si sono presi, quindi da questo punto di vista, anzi, la panchina contro il Venezia è una panchina più per motivi disciplinari che per motivi fisici. nell'ultima partita contro il Venezia, quindi a questo punto di vista è una volontà di Tudor quella di non proseguire con Renato Vega. Qua il clima intanto è freddo, Paolo, freddissimo rispetto allo scorso anno, e poi c'è una questione legata principalmente a un profilo basso della Juventus che cerca di non fare mai nessun tipo di proclamio e che ha deciso, no, anche di restringere molto anche a causa, no, delle politiche un po' diverse di Adidas nel centro sportivo. Infatti io mi trovo proprio fuori dal centro sportivo dell'Adidas, perché possiamo entrare solo esclusivamente quando facciamo attività media, e quindi da questo punto di vista dopo aver parlato con João Mario, che ha parlato ai giornalisti presenti in Germania, siamo ai bordi del centro sportivo, e poi i cancellieri apriranno mercoledì, dove molto probabilmente nel pomeriggio ci sarà un allenamento aperto al pubblico. La sensazione è quella di tenere tutto molto ristretto e chiuso, no, all'ambiente Juve, per evitare di generare troppo entusiasmo e al tempo stesso anche della delusione se non dovessero andare bene le cose. Quindi l'aria che si respira è completamente diversa, profilo molto basso e cercare, no, di non alzare troppo l'asticella delle attenzioni nei confronti della Juventus.
Qual è il tuo giudizio su questo aspetto? Io ho già espresso la mia sull'amichevole di sabato, ma non sulla Juve, ma più in generale su tutti i club che in questo momento fanno le prime uscite e non vogliono farsi vedere. A me sembra che stiamo veramente un po' esagerando, nel senso che io credo che il calcio senza pubblico è un calcio triste, ma soprattutto è un calcio non vero. Cioè io immagino che un Bremer che contro la Reggiana si riceveva 1000 tifosi che lo applaudivano, era un Bremer più contento, così come immagino anche che magari qualche mugugno, qualche piccolo fischio possa servirti, perché andrà così. Cioè io non vorrei che poi arrivassimo il 24 stupiti delle reazioni della gente, se tu la gente non la vai mai a incontrare. Qual è la tua idea?
Questa è una cosa che ho toccato con mano, no, in questa stagione. Anche il primo giorno di ritiro nessun giocatore si è fermato, se non Savona, ma braccato dai tifosi, perché poi tutti hanno provato, no, a svicolare l'affetto della gente. Anche qua c'erano una decina di persone ai bordi dei cancelli dell'headquarter dell'Ajax, ma è impossibile avere un confronto con i giocatori, e quindi da questo punto di vista credo sia difficile, no, per la Juventus suscitare entusiasmo. E quando non riesce a suscitare entusiasmo, poi può andare o bene che in campo riesci a ribaltare il risultato, o andare malissimo, perché poi la situazione rischia di compromettersi dal punto di vista dei risultati e anche dell'attenzione della gente. Per ora sta rispondendo sempre presente, però credo sia giusto interrogarsi su ritrovare anche, no, un po' di calore del pubblico e cercare di contagiarli, perché senza pubblico questa società non va da nessuna parte. Quindi credo sia giusto, sia il secondo step, Paolo. Ora bisogna far parlare il campo. Una volta poi fatto parlare il campo, bisogna riavvicinarsi alla gente, perché sta passando in sordina probabilmente uno dei risidi o dei pre-campionati della Juventus più fiacchi di sempre.
3-4-2-1, e questo sapevamo, però si parla anche di un Tudor, e in parte l'abbiamo visto nel secondo tempo dell'altro giorno, intenzionato a provare il 4-2-3-1. Siccome tu sei anche un calciatore, quindi puoi spiegare perfettamente che cosa significa questo. Io ci vedo però un elemento comune: c'è sempre il centrocampo a due, e quindi di Riffa o di Raffa possiamo cambiare l'assetto della difesa, possiamo cambiare l'assetto di chi sta davanti, ma ci vedo una punta unica e il centrocampo a due in entrambe le situazioni. Perché così, e che cosa può essere la ragione che induce Tudor a provare come secondo modulo, e questo è giusto farlo perché un modulo unico sarebbe assurdo, in questa direzione?
Ma Paolo, io credo che ad oggi la Juventus, se realmente vuole provare a giocare a 4, deve cambiare i centrali, che ad oggi non ha una difesa a 4, perché Gatti ha palesato dei limiti enormi nella difesa a 4, e bisogna capire chi potrà eventualmente affiancare Bremer o giocare senza Bremer. Ad oggi senza Bremer secondo me si va incontro a delle grandi difficoltà difensive. E poi è l'atteggiamento, sai, quando a volte dicono è un allenatore integralista, quindi non cambia mai modulo. Io credo che cambiare modulo, cambiare le proprie idee non sia mai sbagliato, ma devi farlo con dei giocatori pronti per far cambiare il modulo. Se mi dici che a questa Juve nei tre acquisti che io immagino, spero, possano arrivare nel corso da qua a fine agosto, e prendi tre giocatori di altissimo livello che possono cambiare il volto della Juventus, cioè per me si può giocare anche con qualsiasi modulo, anche con il 4-4-2, con il 4-3-1-2, con qualsiasi cosa. L'importante è prendere giocatori forti. Se tu non riesci a prendere i giocatori forti, poi il modulo conta fino a un certo punto, tanto la difesa 3 a 4 ormai cambia da fase di possesso a fase di non possesso, perché con la fase di possesso puoi usare i braccetti per andare in avanti e utilizzare magari il centrocampista a prendere la palla basso, o invece le sovrapposizioni interne. Ma se non hai gente che sa giocare il pallone, ti leghi a queste cose qua del modulo non modulo. Quando la Juventus vinceva gli scudetti o andava in finale di Champions, l'ultima cosa di cui parlavamo era il modulo. Quando sei una squadra mediocre, solitamente o parli di integralismo degli allenatori o parli di società scarsa. Ecco, mi piacerebbe vivere una stagione, sai Paolo, senza parlare di modulo, di difesa 3 o 4, e neanche di società, e pensare solo al campo, perché poi vorrebbe dire che le cose stanno andando bene, stanno funzionando.
Che cosa ti ha convinto, o chi ti ha convinto, della prestazione di sabato? Io sto notando, ad esempio, nei commenti dei tifosi una sorta di promozione di Miretti, un po' perché è piaciuto, un po' soprattutto perché si ha paura che vada al Napoli e quindi si ritiene che non si debba fare questa operazione. Mi dici i due o tre segnali positivi e invece anche ciò che hai trovato un po' preoccupante, a prescindere dal risultato, che però indica evidentemente dei problemi difensivi non banali, perché abbiamo preso due gol veramente un po' disgraziati, diciamo.
Sì, tra l'altro nel primo secondo me è più colpa di Locatelli che di Calulu, perché Locatelli fa un movimento che non ha senso, va dietro l'uomo quando lì devi dare un sostegno al giocatore. Poi c'è l'errore di Calulu, perché non è che voglio togliere tutte le responsabilità a lui. Dall'altro lato ti dico, Miretti a me piace tantissimo, perché è un giocatore non banale, è un giocatore che va incontro anche all'errore, alla verticale, al rischio, e vuole la palla. Io voglio giocatori coraggiosi che abbiano, no, una mentalità nel provare a produrre qualcosa o aiutare i compagni con i movimenti giusti. Tatticamente lui è di alto livello e questa stagione al Genoa gli ha fatto solo che bene. Però dall'altro lato credo che gran parte dei tifosi della Juventus, perché ho letto per tanti anni la messaggistica contro Miretti, ecco, gran parte dei tifosi della Juventus ad oggi l'hanno riscoperto solo perché non vogliono vederlo a Napoli. Se al posto del Napoli ci fosse Nottingham Forest, una squadra di Premier della Liga, probabilmente staremmo parlando, no, di un Miretti a 15 milioni, vanno benissimo, l'importante è venderlo. Ecco, credo che in questo ci sia un po' di incoerenza o di paura, ma personalmente credo sia un giocatore da tenere. E nella Juve che vorrei, quindi quella mia personale di sogni, penso sia molto più giusto tenere giocatori come Miretti piuttosto che ridare opportunità con Menes o Nico Gonzalez. Cosa mi ha spaventato? Mi ha spaventato proprio questo, Paolo. Continuare a cercare di illudersi che con Menes, Nico Gonzalez o altri giocatori possano risvegliarsi, perché i segnali sono sempre negativi, sono sempre preoccupanti e sono anche un pochettino stufo a dirtela tutta e sentir dire che con Menes gioca fuori ruolo e che gli allenatori non gli danno una mano, quando non è così, perché ha giocato nel centrocampo a 3, ha giocato nel centrocampo a 2 davanti alla difesa, ha giocato nella tre quarti, eppure non ha mai reso. E quando leggo anche nei due trequartisti non può giocare, però l'Atalanta lo faceva, il modulo era quello, andava in mille all'ora. Qua non vince un contratto, non ha una lettura difensiva, non si mette da schermo davanti alla difesa. Cioè, qua sono talmente tanti gli errori che continuare a dire ma adesso con Menes si risveglia, per me è controproducente. Cioè, tu inizi una stagione con un giocatore che ti occupa uno spazio ma non sai minimamente se potrà tornare a poter essere a quei livelli. Perciò ti dico, l'errore potrebbe essere davvero continuare a intestardirsi per questioni economiche con Menes piuttosto che dare fiducia a chi hai cresciuto. Miretti l'hai cresciuto, cioè i dati di sabato, Paolo, dicono che con Menes e Miretti si sono intercambiati costantemente nel centrocampo, ma Miretti ha toccato il doppio dei palloni. E anche tu hai giocato come ho giocato io. Chi vuole la palla è quello che ha personalità, che è libero di testa, che non ha paura di sbagliare. chi non vuole la palla ha paura. E te lo può dire anche un bambino che sta iniziando a giocare a pallone. Quando il bambino dice non voglio la palla è perché ho paura, perché non voglio sbagliare. E credo che questo sia l'emblema della stagione passata e di questo inizio di Comunque.
Non hai la sensazione, siccome io credo che con Miners non abbia la minima offerta e quindi ce lo teniamo per forza, ma anche forse perché qualcuno ci crede. Io ho questa sensazione qui, perché cioè che le ragioni dell'acquisto non siano dipese da una precisa volontà di Thiago Motta, ma più da una constatazione del valore del giocatore al tempo dell'Atalanta, e che un allenatore, proprio per la sua capacità teorica, perché noi l'abbiamo vista molto poco, però di giocare in diversi ruoli, possa dire no, a me Combiners è uno che interessa molto. Io ho questa sensazione qui, proprio perché non me l'aspettavo l'altro giorno, di vedere un Combiners e Miretti scambiare molte posizioni. Combiners l'ho visto meglio quando era più indietro che in avanti. Che Tudor stia lavorando molto per questa soluzione, ma non perché poi Combiners sarà un titolarissimo, ma perché in qualche maniera quella potrebbe essere una forma di piccola imprevedibilità che la Juve costruisce, e dando anche un po' di respiro a Thuram e Locatelli, che non possiamo pensare che giochino 60 partite all'anno.
Ma guarda Paolo, io ti dico che quello secondo me è il ruolo in cui della Juventus dovrà intervenire. Da quello che so io è il ruolo in cui la Juventus ha voglia di fare il grande colpo, che poi credo sia sbagliato dire grande colpo, ma il colpo giusto. Perché in mezzo al campo la Juventus serve qualcuno ad affiancare a Thuram. E questo secondo me apre dei dibattiti enormi, anche sulla fascia da capitano, che dovrebbe essere bella salda al braccio di Bremer e non di Locatelli. Però al netto di questo, non lo so, io su Combiners vedo talmente tanti limiti difensivi nelle letture, nel come si posiziona, nel come utilizza il corpo, nel come è pigro nel correre all'indietro, perché sai, giocare a calcio andare in avanti è sempre bello perché ti avvicini alla porta, ma quando c'è da correre indietro e cercare di avere delle letture da schermo davanti alla difesa è sempre più difficile, perché devi essere pessimista, e lui è completamente fermo da quel punto di vista lì. La partita contro Real Madrid, contro il City, dove si gira, e lì un giocatore deve essere conscio, no, che è più lento del suo avversario e tagliare la strada. Quante volte abbiamo visto magari Chiellini nel finale della carriera fare quelle corse dove abbandonava la rincorsa del pallone ma si metteva in posizione giusta per andare a difendere la porta. Ecco, tu se sei in campo aperto, uomo su uomo, queste cose le devi saper fare, e soprattutto lui le ha fatte, perché lui gioca davanti alla difesa nel 3-4-2-1, quindi nei due centrocampisti. La finale di Europa League che l'Atalanta stravince contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che non aveva perso una partita, quindi lui queste cose le ha fatte. Perciò credo che debba ritrovare fisicità, e forse l'unica cosa che mi sento di chiedere a Tudor è quella di rimetterlo in una condizione fisica di livello per poter coprire tante zone di campo. Ma io ad oggi non vedo onestamente una grande differenza da Douglas Luiz. Douglas Luiz è stato un investimento che è stato bocciato dal punto di vista fisico, di intensità, però tecnicamente mi ha fatto vedere qualcosa, poco ma mi ha fatto vedere qualcosa. Credo che Combiners ad oggi, quindi al 4 di agosto, è un investimento che è stato bocciato dal punto di vista tecnico e fisico.
Centrocampo, giustamente hai detto, lì ci vuole un intervento giusto. Si parla di Hulmand, si parla di Oridei, potrebbero esserci altri nomi. Secondo te che cosa può succedere, e soprattutto i tempi? Perché poi il paradosso è che, un po' come l'anno scorso, no? I big li andiamo a quelli che dovrebbero essere i big, poi magari non si dimostrano tardi, però li andiamo a prendere un po' alla fine, il che denota anche appunto le nostre difficoltà nel fare mercato di un certo tipo. Chi arriva secondo te, o chi dovrebbe arrivare per quello che stai dicendo sui limiti del nostro centrocampo?
Ma io spero Hulmand, però al tempo stesso mi dà molto fastidio questa cosa, perché Hulmand lo potevi prendere 2 anni fa a 20 milioni di euro, e invece adesso dovrei andare a aprire una trattativa di nuovo come quella di Gomez. E parliamoci chiaro, lo Sporting Lisbona, dopo che non gli hai dato Alberto Costa, l'hai dato ai rivali storici del Porto e hai fatto un'operazione del genere, non ti verrà a dire ok, va bene, ti faccio lo sconto da 60 milioni a 40 per Hulmand. Quindi da questo punto di vista vediamo cosa succederà. Però ecco, lui a me piace perché è un metronomo di personalità, è un giocatore cattivo dal punto di vista sportivo, che sa come caricare una squadra, è diventato capitano a Lecce dopo pochissimo tempo ed era stato pagato tipo 200.000 euro, è diventato adesso capitano allo Sporting Lisbona, e poi noi servono quei tipi di giocatori lì, e credo che non sia un grande nome ma sia un tassello intelligente. Poi ovviamente dobbiamo lasciare parlare il campo, perché ultimamente ci duriamo con tanti giocatori che poi alla fine non riescono mai a esprimersi per al 100%. Quindi ti dico, credo che Yulman possa essere un bel nome, però mi piacerebbe davvero andare sulle sorprese. Ecco, le sorprese sono una cosa che nel calcio mi piacciono, pochi nomi, trattative lampo e provare la chiusura. Ecco, credo che se c'è una cosa che sta funzionando nel mondo del calcio moderno sono lo studio dei dati, dei numeri, delle statistiche, visto che lo stanno facendo tutte le squadre del mondo, ma non si può dire, credo che la Juventus debba studiare un giocatore con delle caratteristiche che possa inserirsi bene nel centrocampo della Juventus. Però una cosa manca, Paolo, e l'ha detto anche Bremer oggi, la personalità. Questa è una squadra che non ha personalità, e io mando quella sono sicuro.
Ma io l'ho visto anche nella finale di Supercoppa portoghese, di personalità ne ha tanta, quindi sarebbe un giocatore che da questo punto di vista ci garantisce qualcosa. Arrivano un po' di domande per te, quindi te le giro, almeno due, così puoi rispondere. Claudio da Firenze: rispetto alla gestione Motta, hai l'impressione che la squadra sia un insieme più compatto oppure no? Te lo chiedo perché spero di non rivedere la spaccatura dell'anno scorso fra spogliatoio ed allenatore. Tua idea?
Ma sì, sembra di sì. Poi rispetto allo scorso anno è più difficile, perché lo scorso anno c'era molta più libertà qua all'headquarter dell'Adidas, quindi potevamo anche girare, a volte li potevi incrociare, e adesso non c'è questa libertà, e quindi non vedremo più i siparietti magari, no, che lo scorso anno ho visto costantemente. Però l'idea è quella di ritrovare, no, un gruppo, devi creare un gruppo. Lo scorso anno qua c'erano giocatori molto giovani che poi sono andati via. Quest'anno la rosa è comunque al completo, è la stessa rosa che ha passato 3 settimane in America insieme. Quindi io credo che non serva la compattezza, perché la compattezza c'è. Serva però creare degli atteggiamenti più maturi, Paolo. Perché questa è una squadra che si è dimostrata viziata, capricciosa. Che si è offesa per la fascia da capitano che girava su alcuni sulle braccia di qualcuno e non di altri, che si è offesa perché è stato detto che era stata una prestazione vergognosa contro l'Empoli in Coppa Italia. Ecco, questi non sono atteggiamenti da Juve. Qua bisogna avere, no, la giusta consapevolezza di dove sei e non fregartene, no, sono alla Juve, ormai sono arrivato. Io quello che chiedo, no, a questa squadra è proprio questo, di responsabilizzarsi, perché qua ne va della loro carriera, non solo del nome della Juventus o di una stagione buona o negativa. Qua Locatelli ormai da tanti anni deve fare una stagione a livello di continuità importante, perché non può fare come tutti gli anni, partire bene, andare male, poi riprendersi e poi riandare male. Lo stesso cambiato con un giocatore di alto livello, secondo me con Tudor ti gioca tanto, perché o alza il ritmo i giri del motore o rischi davvero di rimanere un incompiuto. Però qua le stagioni passano e sono sempre alla Juve. Nelle Juventus vincenti, tu hai una memoria storica sulla Juve straordinaria, quanti giocatori hanno avuto tutte queste possibilità di imporsi? Pochi. Cioè, 3 anni alla Juve sono per giocatori di alto livello, e invece qua ti stiamo accontentando i 3 anni alla Juve di giocatori che non hanno ancora dimostrato tanto. E questo credo che sia la grande difficoltà del gruppo Juve attuale.
Beh, quest'anno poi c'è il mondiale per tutti, quindi per chi si qualifica naturalmente. Quello sarà un misuratore del rendimento dell'anno, diciamo molto, molto chiaro. Domanda telegrafica, Paolo da Sasso Corvaro: come vedi in questi primi giorni João Mário, soprattutto negli allenamenti? Gli allenamenti non so se tu li vedi, ne vedi qualcuno? No.
No.
No, quindi no, non li vedi, come hai visto João Mário? 30 secondi.
Al pelo arriva Doc, oggi abbiamo parlato con João Mário, poi domani avrete tutto, anche se ha parlato in portoghese per una radio non è facile, però da questo punto di vista si è presentato con noi che eravamo qua a Herzogenaurach, è un ragazzo per bene, pulito e che ha voglia di dimostrare. Posso dirti solo questo perché gli allenamenti non ce li fanno vedere, quindi non so dirti altro.
Va bene, grazie Camillo, buona giornata e buon lavoro.
Paolo.
Ciao, ciao. E beh, questo fa anche capire, no? Si va in Germania e poi magari non si riesce neanche a vedere un allenamento. È un calcio sempre più come dire, anestetizzato, e io faccio un po' fatica a concepirlo, però ragioneremo quando potremo vedere le cose. Io vi ringrazio per l'attenzione, per i tanti messaggi, ci vediamo domani. Ciao, buona giornata a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.